80 anni di Voci del Grigione Italiano.
La penultima tappa del nostro giro tra le trasmissioni andate in onda nel corso degli ultimi 80 anni delle Voci del Grigione Italiano ci porta a Chiavenna, una cittadina che insieme alla Bregaglia Italiana e la Val San Giacomo è fortemente legata alla storia dello Stato delle Tre Leghe, di cui fu parte integrante fino al distacco avvenuto in epoca moderna. Ancora ai nostri giorni il legame tra la città di Chiavenna e la regione Maloia è intenso e si sviluppa su diversi piani. Non da ultimo, quello musicale. Ne parleremo in più fasi oggi, riferendoci ad alcuni eventi che, pur essendosi svolti nel passato prossimo, pescano del passato e nel destino comune di un territorio che la geografia politica ha diviso, senza però mai scalfirne il sentire comune. Un disco e si parte! Nell'estate del 2018 le sale, le strade, le piazze di Chiavenna e di Piuro hanno ospitato un evento musicale a dir poco straordinario che ha visto confluire nella Bregaglia italiana quasi 4.000 cantori, in maggioranza svizzeri, attivi in ben 132 corali. E nulla, nemmeno l'ennesima frana, in quel caso la frana di Gallivaggio, nella vicina Val San Giacomo, è riuscita a frenare o a impedire lo svolgimento del convegno canoro. Ospiti del mezzo mobile delle cronache grigionesi della RSI, sentiremo le considerazioni su quell'operazione decisamente memorabile del presidente di Rezia Cantat, sindaco di Piuro e direttore del coro virile di Samedan e del coro Eco della Mera, Omar Iacomella, e del co-presidente di Rezia Cantat e sindaco di Samedan, Jon Fradi Uder.
Ma credo che sia stato un po' un gesto di follia nato per caso durante l'ultima festa federale di canto, quando ci è venuta l'idea così sul pullman, tornando indietro dicendo: ma cosa facciamo nel 2018? C'è la festa cantonale. E gli ho detto: eh sì, in effetti ci sarebbe anche la festa di canto della provincia di Sondrio, sarebbe bello fare le due cose insieme. E poi da lì è partito tutto, ci sono voluti quasi 3 anni di lavoro tra una storia e l'altra, una buona sinergia e, come ho detto spesso e volentieri in questi giorni, Jon sente più me che sua moglie, no? Per dare un attimino l'idea di quanto impegno, di quanto tempo ci voglia per organizzare una cosa del genere.
Anche perché nella città della Mera sono attese circa 10.000 persone.
Eh sì, speriamo che arrivino tutti, perché la sport, che cosa che sporgiamo, è così una cosa bella che speriamo che arrivino tutti.
10.000 persone in Val Chiavenna, c'è una capacità ricettiva così importante?
Sì, ci sarebbe. Purtroppo abbiamo avuto un problema, che è la frana di Gallivaggio, che ha tolto una capacità di circa 600 posti letto nell'ultimo mese. Abbiamo dovuto ripiegare sull'Alto Lago di Como, che ci hanno dato massima disponibilità, e addirittura i nostri cori sono ospitati fino ad Ongo e dall'altra parte fino addirittura ad Orio e anche a Varenna.
Nessuno si ferma in Bregaglia?
Sì, ci sono su cori anche su fino anche in Engadina.
Ora con Stefano Barbusca cerchiamo di capire meglio i contorni di questa manifestazione.
3.700 voci, 132 cori e un pubblico di migliaia di appassionati e semplici curiosi. 2 anni fa l'idea di portare in Val Chiavenna una manifestazione con questi numeri era un sogno. Poi, con il passare dei mesi, è diventato realtà e alla vigilia dell'apertura di Rezia Cantat l'emozione è incontenibile. Un momento cruciale è stato quello del voto dei rappresentanti grigionesi, che hanno approvato la decisione di organizzare a Chiavenna il meeting. Sergio Salini, presidente dell'Unione delle Società Corali della provincia di Sondrio, ha ben vivo nella mente il ricordo di quel giorno.
Univocamente 102 bandierini si sono alzate, mi è corso un brivido fortissimo per la schiena anche adesso a ricordarlo, che volevo dire: accettiamo questa grande manifestazione.
La scelta della città della Mera per questo evento non è stata casuale. Il canto corale è una componente importante della cultura chiavennasca e da molti anni nella parte italiana della Val Bregaglia si svolgono rassegne di altissimo livello.
Perché dobbiamo guardare molto indietro, molto lontano, da quanto tempo può essere nata la vocalità nelle zone di montagna, in primis, ma soprattutto in Chiavenna, che c'è sempre stata una forza trascinante, aggregante, perché si riconosceva nei crotti, si riconosceva in una qualsiasi manifestazione.
Da quasi 40 anni l'associazione guidata da Sergio Salini riunisce le formazioni corali valtellinesi e valchiavennasche. Attualmente sono 34, ma si guarda al futuro con grande attenzione e la giornata di domani, dedicata a Rezia Cantat Junior, lo conferma.
Perché quello che mi emoziona fino alla commozione è la presenza dei bambini e ragazzi. L'apertura, proprio l'ouverture di Rezia Cantat è stato affidato a 1.100 bambini e ragazzi di tutte le scuole della provincia di Sondrio, che circoleranno in tutti i portici, nelle chiese, nelle piazze, per dare il loro segno di gioia e di felicità, affinché domani possano essere discepoli per continuare questo teatro della coralità.
Una cosa che sicuramente scalda il cuore è la presenza dei giovani, anche perché senza giovani il canto corale non ha futuro. Come la situazione nei grigioni?
Che cosa che posso dire è che anche da parte svizzera ci sono cori giovanili che arrivano a Chiavenna, e quello cosa molto molto bello.
Vi propongo di spostarci solo di qualche chilometro, varchiamo il confine a Castasegna, perché l'unico coro attivo in valle è il coro Bregaglia. Silvia Rutigliano ha cercato di capire con che spirito si affronta la trasferta, a partire dal presidente Florio Salis.
Oltrepassare la frontiera è non un ostacolo, ma è aprire la porta per un futuro che sicuramente, come gli amici italiani dicono, è ora di trovarsi anche un po' culturalmente, appoggiandosi sul canto.
Il coro Bregaglia partecipa quindi con uno spirito entusiasta e con il repertorio di cui riferisce la direttrice Nadia Negrini.
Noi andiamo con 3 canzoni, una canzone sudafricana tradizionale, una canzone di Beppe De Marzi, Maria Lassù, e l'ultima è una canzone un po' in dialetto, però non nel nostro dialetto, il Gatlader.
Oltre ad esserci 3 generazioni, ci sono 2 generi, come si è potuto constatare, perché il coro è di sole voci maschili, ma la direzione è in mano a una donna.
E quello è il problema, no. All'inizio il coro ha avuto un po' di difficoltà, perché era abituato con un dirigente maschile, ma adesso mi sembra che si siano anche abituati alla mia voce, a come anche intonare le canzoni, come le intono io.
C'è un grande assente dal nostro punto di vista del Grigioni italiano, la mezzocina.
Non gli facciamo più il tunnel, ecco.
Scherzi a parte, Jon Fadri Uder, nel Canton Grigioni comunque di cori ce ne sono tantissimi.
Sì, quello è vero, la tradizione è proprio che abbiamo tanti cori virili, però anche misti, nei tutte valli, però il problema è anche lì che ci sono tanti cantatori più vecchi che abbiamo bisogno di giovani cantatori.
E poi c'è la perenne mancanza di alcune voci, ad esempio i bassi.
Io ho sentito una piccola storia, uno che diceva: dove ci sono alberi ci sono anche bassi.
Qui ce ne sono di alberi, anzi fino a mai se ne volete un po'. Io invece avevo letto di uno studio americano, quando studiavo in conservatorio a Lugano, che praticamente dicevano che, dovuto anche all'alimentazione in generale, tutte le voci, sia maschili che femminili, si stanno appiattendo. Cioè quello che è il range attuale che conosciamo, soprani, contralti, tenori, bassi, nel prossimo secolo rischiamo che ci uniformiamo, quindi le voci femminili si abbasseranno sempre di più e quelle maschili si alzeranno sempre di più.
Restiamo nelle nostre valli, parliamo di un coro che incarna perfettamente lo spirito di Venezia Cantat. Con Antonia Marsetti scopriamo il coro W, che unisce infatti coristi valtellinesi e valposchiavini e si presenta al pubblico con un repertorio poco diffuso alle nostre latitudini.
1, 2, 3 Il maestro Valentina Mazzoleni è molto esigente con i suoi coristi. Prima di ogni esibizione si prova e si riprova il repertorio scelto, mai banale, sempre d'effetto.
Di cori come il nostro non ce ne sono molti, perché è nato come coro gospel proprio per proporre qualcosa che non fosse già presente nella realtà locale, anche se adesso insomma ci stiamo spostando un po' più verso un repertorio pop. La cosa bella è proprio anche l'amicizia che è nata tra il gruppo di Sondrio e il gruppo di Poschiavo. Questa è la cosa che più ci rappresenta e a cui più teniamo.
La particolarità del coro resta comunque il suo carattere transfrontaliero. Lo sottolinea Alberto, intervistato assieme a Simona e Monica durante l'ultima prova generale in vista del concerto di Piuro.
Perché apre un po' gli orizzonti questo W, nel senso che non è solamente limitato alla Valposchiavo o, per i valtellinesi, limitato alla Valtellina, ma si apre su uno spazio più grande.
Per me è un piacere passare un'ora o anche un'ora e mezza, quando ho tempo, a studiare i pezzi.
Naturalmente piano piano dobbiamo tralasciare lo spartito e questa diventa la difficoltà maggiore, perché coi fogli in mano è una cosa e lasciarli a casa è un'altra cosa. E quando cantiamo e sentiamo quell'armonia, che tutte le voci si accordano, si incastrano tra di loro nel modo giusto, allora abbiamo raggiunto quello che è proprio il piacere assoluto.
Sapete cosa dicono della prova generale, vero?
Peggio va oggi e meglio andrà.
No, quello è vero, per l'amor di Dio.
Ma chissà perché l'ultima prova deve sempre andare male.
fedeli testimoni di una realtà che nelle valli del Grigione italiano e nelle loro vicinanze offrono una ricca gamma di eventi culturali d'ogni genere. Le voci del Grigione italiano si sono occupate spesso anche di lirica. Nel settembre del 2010 l'occasione per farlo venne dalla prima ripresa dell'opera lirica di Heinz Seyfarth, Le campane di Piuro, località nei pressi di Chiavenna che nella tarda estate del 1618 venne cancellata da una frana. La ripresa in forma di concerto avvenne su iniziativa di Gianni Lisignoli, presidente dell'Associazione Italo-Svizzera per gli Scavi di Piuro. L'orchestra e le corali laurenziane di Prosto, insieme a quattro solisti, riscossero un successo pieno da parte di un pubblico numeroso e affettuoso. A Gianprimo Falappi, già inserito nel Premio della Cultura del Canton Grigioni, spettò il merito della riscoperta dell'opera. In questo servizio, andato in onda il 10 settembre del 2010, Pier Giorgio Evangelisti intervista lo stesso Falappi, tra le coriste Bregagliotte e il maestro Antonello Puglia.
Qual è il carattere di quest'opera? I personaggi dell'opera sono una famiglia composta da Nicolò, Mariella, la moglie, e Annetta, la figlia, che compare solo nel terzo atto, da Ruffo, che è il cattivone riccone, che è innamorato di Mariella, ma Mariella lo respinge e allora cerca di eliminare Nicolò, ma non ci riesce. E poi, dopo questi tre personaggi, perché Annetta, la figlia, ha un ruolo molto secondario solo nel terzo atto, ci sono gli abitanti di Piuro e il prete che alla fine sancirà l'innocenza di Nicolò, ingiustamente incolpato della morte di Ruffo. È una vicenda che io chiamerei veristica, dei ceti bassi, perché è il popolo normale, lavoratore, che viene rappresentato con la sua situazione di miseria, necessità di lavoro e così via.
Dunque, la frana di Piuro non c'entra per nulla in questa storia.
C'entra, perché nella tradizione e nelle leggende che sono sorte, siccome Piuro era senz'altro una città ricchissima che aveva famiglie ricchissime, che avevano filiali delle loro aziende commerciali e produttrici in tutta Europa, quando venne sepolta, vennero sepolti anche i palazzi e gli abitanti, sappiamo che sono circa 1000, e quindi i tesori che erano nei palazzi. Immediatamente dopo la frana del 4 settembre 1618 ci fu subito la leggenda che diceva le strade di Piuro erano lastricate di monete d'oro. Probabilmente non è vero, perché l'oro non è così comune neanche in Valchiavenna, però ricchezze ce n'erano. Poi c'è quell'altra leggenda che però è a metà strada fra leggenda e storia. Ci fu un gruppo di scavatori del Tirolo, venne qui, scavò per alcune settimane e poi di notte, senza avere percepito il compenso per i lavori di scavo, sparì. Perché sparirono questi tirolesi? Probabilmente perché le monete c'erano.
Già, in effetti Ruffo, il cattivone del romanzo e dell'opera, di tesori ne aveva trovati sottoterra. Nel coro femminile ci sono per l'occasione tre rappresentanti della Bregaglia elvetica, la collega Silvia Rutigliano e
Monica Maurizio, Nadia Giovannini.
Vi siete aggregati a questo coro per questa occasione, che impressione ha lei?
Ma io ho sempre voluto cantare una volta in coro con l'orchestra, e questa è stata una occasione, sì.
E per lei?
A me piace cantare in generale, tanto già in due cori, il coro misto di Bregaglia e il coro gospel di Villa di Chiavenna. Questo qua era qualcosa d'altro, come orchestra e tutto.
Antonello Puglia, organaro e musicologo sondriese, dirige un coro dedicato a Francesco Rogantini, compositore seicentesco di origini piurasche. A lui è stata affidata la riduzione, l'adattamento e la direzione dell'esecuzione dell'opera.
Il compositore Seifert in quest'opera Le campane di Piuro ci dimostra, a mio avviso, di guardare piuttosto indietro, quindi di non cedere alle lusinghe di una situazione della storia della musica che era in grosso movimento e che stava abbandonando i confini della tonalità. È un compositore fondamentalmente tradizionale, che si rifà quindi alla grande musica di Verdi, alla grande musica in parte anche di Puccini, con una solida base contrappuntistica.
Le difficoltà? Quello di questa sera non è l'opera completa.
La partitura è assai complessa, richiede dei tempi di prova molto lunghi e noi questi tempi non li abbiamo, perché provare di più vuol dire naturalmente avere anche a disposizione risorse finanziarie diverse da quelle che sono nel budget dell'associazione che ci fa fare il concerto questa sera. La partitura è complessa perché è appunto una partitura novecentesca, presenta delle scene molto lunghe che richiedono una grande concentrazione, appunto richiederebbero dei tempi anche di edizione e di rielaborazione della partitura che noi non abbiamo avuto.
L'opera originalmente che tempi ha?
L'opera durava circa 2 ore e un quarto, noi questa sera andremo ad eseguire una cinquantina di minuti di musica.
Com'è questa musica allora? Grande musica, buona musica?
La musica di Seifert a me piace molto, mi sembra molto bella. Il limite di questo compositore forse sta nel non sviluppare fino in fondo le belle idee musicali che ha e che dimostra di avere appunto nella scrittura musicale. Era un ottimo contrappuntista, lui insegnava composizione al Conservatorio di Stoccarda, dimostra queste sue doti molto bene nel lavoro.
Lui era, diciamo, un didatta, probabilmente gli mancava un filo di genio.
Forse possiamo dire così, ecco, anche se gli mancava forse il genio, ma non la fantasia.
Di Gallivaggio.
Mincia via, mincia senda, spregia in cozz in flor, sco in spiel clera stenda, sur la val il ciel azur. Sen la prada la planiva, la smattanzen in banquet, Zottim bescia nas ombriva, quattro cincio sei zo set. Zottim bescia nas ombriva, quattro cincio sei zo set. Quattro cincio sei zo set. Am fant via, plüda sperra, sonne o stoppe fatta vai. Quattas faivan bella cera, strade giman dal plagiai. Schocca scorcne sbluse sai da e bindelsche bella stà. Da bucciarve sinna quaida quattro cincio seso set. Da bucciarve sinna quaida quattro cincio seso set. Quattro cincio seso set.
La frana di Gallivaggio, ossia l'ultima in ordine cronologico, la frana del Pizzo Cengalo del 2017 e la frana di Piuro del 1618. In Bregaglia, sul lato svizzero, su quello italiano e anche in Val San Giacomo, la caduta di frane è un evento ricorrente e spesso tragico. Parliamone dunque anche in uscita di questa puntata, riascoltando una parte dell'edizione straordinaria che Le Voci, con Alessandro Tini e Marco Petrelli, hanno trasmesso da Piuro, presso Chiavenna, nell'agosto di 3 anni fa.
L'anniversario della frana del Pizzo Cengalo ha offerto lo spunto per lo svolgimento a Piuro, in Val Chiavenna, da dove trasmettiamo, di un convegno organizzato dalla Regione Lombardia con la partecipazione della SUPSI di Lugano, intitolato La frana di Piuro del 1618 e le grandi frane alpine.
Al termine di una settimana speciale che Grigioni Sera ha dedicato ai danni della frana di Bondo oltre confine, tra la dogana di Castasegna e il lago di Mezzola, noi non ci siamo lasciati sfuggire l'occasione di fare il punto della situazione con due specialisti del ramo.
Insieme alle testimonianze del nostro collaboratore Stefano Barbusca, che salutiamo.
Buonasera.
Sentiremo l'opinione del responsabile del Centro di Monitoraggio Geologico dell'Agenzia Regionale Lombarda per la Protezione dell'Ambiente, Luca Dei Cas.
Buonasera.
E di Maria Luisa Pastore, geologa che sempre all'ARPA è responsabile del settore tutela dei rischi naturali.
Buonasera.
Signora Pastore, il clima sta indubbiamente cambiando. Anche e soprattutto nel cuore delle Alpi, dobbiamo aspettarci sempre più eventi catastrofici o semplicemente saranno differenti rispetto al passato?
Ma penso che saranno differenti rispetto al passato, tuttavia abbiamo anche dei sistemi di monitoraggio e di protezione che sono sicuramente più all'avanguardia rispetto a quelli del passato, quindi direi che siamo più attrezzati rispetto ad eventi catastrofici, ad eventi emergenziali.
Luca Dei Cas, questi sistemi di monitoraggio sono proprio la vostra specializzazione?
Sì, come ARPA gestiamo in questo momento oltre una quarantina di reti di monitoraggio sulle grandi frane alpine e prealpine. Su indicazione di Regione Lombardia ci sono stati indicati queste grandi frane che necessitano di un monitoraggio continuo, frane che vanno appunto dalla zona alpina, dalla provincia di Sondrio, dalla Valtellina, fino all'Appennino Pavese. Proprio su questo noi lavoriamo, raccogliamo i dati praticamente in tempo reale, li elaboriamo presso il nostro centro e cerchiamo di fornire un supporto alla Protezione Civile per far sì che nell'impossibilità di sostenere le grandi frane almeno nessuno si faccia male qualora queste dovessero crollare.
Noi sappiamo, la storiografia ce lo insegna, che la frana di Piuro ha avuto altre cause rispetto a quella della Bondasca, anche se poi in realtà gli effetti finali sono poi sempre tragicamente gli stessi. Vogliamo magari ricordare, giusto per entrare nello specifico della trasmissione, le differenze che la storiografia registra tra queste due frane?
Per quello che a mia conoscenza, la frana di Piuro, quello che è riportato sugli annali storici, cadde in una situazione di forti piovosità continue di parecchi giorni. Purtroppo all'epoca non c'erano degli strumenti per dare un dato quantitativo su quanto fosse piovuto, ma nei libri di storia si trova appunto questo racconto di precipitazioni molto abbondanti. A seguito di queste precipitazioni si innescò appunto questa frana che travolse l'abitato di Piuro. Tra l'altro questa occasione è forse anche quella, il 400° della frana di Piuro, per sfatare uno di quei miti a cavallo tra leggenda e scienza, secondo cui una volta, soprattutto in montagna, si edificava in posti sicuri dove le frane non cadevano mai, mentre solo la modernità ha dato l'occupazione di territori a rischio. Evidentemente il fenomeno della frana di Piuro, con quasi 1000 morti e la sommersione di un intero paese, ci dice che questo non è assolutamente vero. Per quanto riguarda i fenomeni della Bondasca, non è una frana di cui mi sono occupato direttamente, essendo in carico ai colleghi svizzeri, ma da quello che ho potuto comprendere, il fenomeno che era in atto da alcuni anni prima del crollo peggiore, quello del 23 agosto dell'anno scorso, è più legato a una situazione determinata, come dicevate in apertura, ai cambiamenti climatici.
Maria Luisa Pastore, possiamo dire che le frane non sono terremoti, danno sempre qualche sintomo e perciò è possibile monitorarle ed evitare il peggio?
Sì, certo. In Regione Lombardia sono stati identificati alcuni corpi franosi, fra quelli che sono, per la loro significatività e per la loro incidenza su strutture antropiche, sono stati individuati questi corpi franosi su cui attivare un monitoraggio, anche in funzione della tipologia di frana, perché non tutte le frane ci consentono un monitoraggio idoneo per l'allertamento 1% diciamo della popolazione. Quindi sì, abbiamo fatto grossi passi in avanti nei sistemi di monitoraggio, anche con monitoraggi che possiamo seguire direttamente dal nostro centro, quindi con trasmissioni automatiche dei dati che ci permettono insomma di poter presidiare il territorio in modo sicuro.
Credo, Alessandro, che nell'attesa di poterci soffermare sugli aspetti dei progetti internazionali che ci sono riguardo al monitoraggio delle frane e a tutto quello che possiamo imparare da questi eventi, sia arrivato il momento di coinvolgere il nostro collaboratore Stefano Barbusca.
Siamo qui per parlare naturalmente a 400 anni dalla frana di Piuro. Recentemente c'è stata la frana a Galivaggio, l'anno scorso la frana a Bondo, eventi che naturalmente vengono gestiti a livello nazionale, Galivaggio dall'Italia, Bondo dagli svizzeri, eppure il coinvolgimento delle popolazioni non conosce confine.
Direi proprio di sì. Mi piace pensare che questa tragica occasione sia stata anche un momento in cui è cresciuta la consapevolezza di essere un territorio che per molti aspetti culturali, economici, sociali e naturalmente geografici sia un solo spazio funzionale che va dall'Engadina al lago di Como, passando per la Bregaglia italiana, svizzera e il resto della Val Chiavenna, e la risposta della comunità anche in termini di solidarietà che dall'Italia è stata rivolta ai nostri vicini svizzeri in questo tragico momento lo ha dimostrata in maniera pratica con le iniziative, ma anche con tutti questi progetti che sono nati e sono stati portati avanti dopo il 23 agosto dello scorso anno.
Durante questa settimana speciale che abbiamo dedicato alla frana di Bondo e agli effetti sulla Bregaglia italiana, sul fiume Mera in particolare, abbiamo raccolto diverse sensibilità rispetto al territorio svizzero, ad esempio alla questione ecologica. In Svizzera Anna Giacometti, la sindaca di Bregaglia, dice: noi di responsabilità non ne abbiamo, ci dispiace, però non ci sentiamo in dovere di aiutare finanziariamente per rimettere a posto il greto del fiume. Da parte italiana si dice: noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, non potevamo fare altrimenti. Ma la popolazione cosa ne pensa?
La popolazione è ben consapevole della portata del disastro del Cengalo. C'è chi ritiene che ci fossero delle possibilità di ridurre l'impatto di questo avvenimento sulla Mera, ma oltre a formulare queste domande ora vuole soprattutto delle risposte, risposte concrete e in tempi rapidi, sia per prevenire future conseguenze altrettanto negative, sia per ridare vita al fiume attraverso dei progetti concreti che riportino la Mera a essere viva come lo è sempre stato e essere protagonista del paesaggio e della vita della popolazione della Val Chiavenna.
La penultima delle nostre schede dedicate ai dialetti parlati nelle regioni regolarmente visitate dalle voci del grigione italiano ci porta in Val San Giacomo o Valle Spluga a nord di Chiavenna, dove il nostro linguista di fiducia Nicola Ferretti ha trovato una testimone eccellente. Sentiamo.
Rete 1. 80 anni di voci del grigione italiano.
Che stamattina siamo in compagnia da Enrica Guanella, sindaco di Campodolcino e responsabile del museo della Via Spluga della Val San Giacomo, del Movins. Buondì, Enrica Guanella.
Buondì.
Allora, Campodolcino, Valle Spluga, è una valle che inizia da Chiavenna fino al Monte Spluga, le giusto?
Sì, 30 chilometri di lunghezza e ci sono i tre comuni di San Giacomo, San Jacob, Campodolcino, Candulcin e Madesimo.
Quindi un nome che le San Jacob, che le in dialetto ma le anche quasi in tedesco.
Sì, il suono del nostro dialetto è molto duro, quindi ricorda un po' sia il romancio che il tedesco in certe espressioni.
Cosa è il dialetto parlé? Cosa rappresenta?
È la lingua che appartiene a una generazione di anziani che quotidianamente la utilizzano ed è l'espressione dell'identità di questo popolo della Val San Giacomo, quindi il dialetto è l'anima della gente della Valle Spluga. Io lo parlo meno, anzi lo parlo poco, lo capisco molto bene, purtroppo ho la mamma che è piemontese e quindi in casa non si è mai parlato il dialetto, tranne che quando il papà è arrabbiato allora parla in dialetto perché gli viene spontaneo, ecco.
Le emozioni parlano dialetto.
Le emozioni parlano dialetto È una curiosità, e sia mio marito che mio papà mi hanno confessato che sognano in dialetto, quindi è la loro lingua madre.
Ogni tanto si conta in dialetto, si pensa in dialetto, si sogna sì, in dialetto, è ancora più sogna. Poetico.
Sì.
Come sta il dialetto in Valle Spluga? Com'è il suo stato di salute?
Non è buono, perché purtroppo i bambini e buona parte dei giovani non parlano più il dialetto. Mantengono qualche espressione legata a determinati campi.
Può farci qualche esempio?
Sì, per esempio espressioni per mettere in ridicolo qualche persona. Magari diciamo, te visca conscia quel lì, che concia, vuol dire guarda com'è vestito o come si presenta,
come malmesso,
trasandato. Oppure altre imprecazioni, no? Adesso non voglio essere volgare, però vale via il cul, ecco, questa è un'espressione tipica per mandare al diavolo qualcuno, oppure se uno mangia troppo, se uno beve troppo, quindi legate molto alla fisicità delle persone. Ovviamente nel dialetto non compare la tecnologia, perché tutti i termini che sono stati importati negli ultimi 40 anni, legati quindi allo sviluppo tecnologico, ma anche alla globalizzazione, non appartengono al dialetto e quindi vengono semplicemente inseriti nella parlata facendo cadere la vocale finale. Computer è computer, il telefonino al telefonin, ecco. Questi termini ovviamente non appartengono al substrato dialettale.
Che però magari entrano nel dialetto più facilmente nella versione inglese rispetto
sì,
all'italiano, che magari cerca un termine alternativo. Interessante anche questo. Qualche anno fa con il MUVIS, col Museo della Via Spluga della Val San Giacomo, avete fatto un progetto particolare volto a raccogliere testimonianze orali del dialetto ancora utilizzato.
Sì, abbiamo condotto uno studio molto semplice, nel senso che abbiamo trovato dei testimoni in una fascia d'età che va dai 70 ai 95 anni addirittura. Gli abbiamo fatto raccontare aneddoti, ricordi del loro passato, di quando comunque vivevano ancora secondo le cadenze dell'agricoltura, dei tempi della montagna, dell'allevamento. Abbiamo parlato della casa rurale, abbiamo parlato dell'alimentazione, dell'igiene, dell'abbigliamento, delle attività domestiche, dei mestieri, degli animali, dei giochi, dei giocattoli, delle leggende e dei modi di dire, e poi abbiamo fatto un lemmario generale con tutti i termini dialettali che sono emersi da queste interviste. E è uscito un lavoro semplice, perché non era comunque un lavoro scientifico, però divulgativo e interessante e soprattutto prezioso per aver comunque registrato e messo in rete le interviste fatte a questi testimoni anziani, che rappresentano un valore assoluto per la nostra valle e la nostra storia.
Questo progetto che è sfociato in una pubblicazione nel 2019.
In una pubblicazione, il BRI.
Il BRI, ma il BRI, ecco, ha parlato del BRI, il vostro dialetto, dunque il dialetto della Valle Spluga, ha un nome ben preciso, BRI.
BRI è la negazione, per esempio, la BRI giust, non è giusto, la BRI giust, non c'ho voglia di fare questo lavoro. BRI è la negazione, ed è un po' simile al Minga milanese.
Il Minga che ho utilizzato piuttosto a Chiavenna e a Scendere nella valle, giusto?
Chiavenna, sì, a Chiavenna c'è il Minga, poi il BRI lo troviamo a Samolaco, lo troviamo in parte a Verceia e lo troviamo anche nell'Alto Lago, perché la gente dell'Alto Lago anticamente, ma anche fino a poco tempo fa, arrivava in Valle Spluga per caricare gli alpeggi, e quando i rapporti sono stretti anche le lingue, poi i dialetti vengono influenzati.
Assolutamente.
E questa è una caratteristica un po' dei dialetti lombardi che vengono definiti
dalla particella di negazione.
È bravissimo, che nel caso della Valle Spluga è il BRI, quello della Val Bregaglia è il MIA, a Chiavenna abbiamo il MINGA e nel milanese abbiamo il NO. vero e proprio, no.
E certo, il Brimi l'avevi mai sentito, è la prima volta che l'ho scoperto andando a cercare nelle caratteristiche del dialetto della vostra bella valle, e addirittura probabilmente una caratteristica talmente forte da denominare l'intero dialetto come Bri. Fantastico. Vorrei parlare un pochettino anche dei contatti con i grigioni in generale attraverso il passo dello Spluga. La via Spluga è una via in passato importantissima, una via commerciale già dai tempi dei Romani addirittura, che ha rivestito un ruolo importante. Valle Spluga, Val San Giacomo in dialetto, la gandon particolare.
Spluga, Spluga e Spluga, ecco.
E la Val di Giust.
Val San Giacomo, il nome di Val di Giust deriva dal termine latino Ius Dicenti, che vuol dire che in Valle Spluga c'erano questi Ius Dicenti ed erano coloro che potevano amministrare la giustizia. E questa era una prerogativa che era stata concessa dai grigioni che dal 1498 controllavano sia la Val Chiavenna che la Val Tellina, e quindi anche la Val San Giacomo, e per tenere buona la gente, proprio per evitare che intralciassero i traffici di merci, di uomini o si opponessero al governo grigione, venivano premiati con queste concessioni. Una di queste era proprio quella di poter amministrare la giustizia, e quindi senza dover far venire il commissario grigionese che stava a Chiavenna, che quindi era più severo rispetto ai nostri amministratori locali. E da lì Ius Dicenti, Val di Giust. Tra l'altro c'è anche una grappa che si chiama Val di Giust, perché questa è terra di Grappat.
Grappat
è un termine dialettale. Terra di Grappat, perché dalla Val di Giust sono partite numerose famiglie che si sono poi emigrate in vari posti del nord Italia, dove si produceva il vino. Pensiamo al Veneto, l'Oltrepò Pavese, il Mantovano, pensiamo al Piemonte, anche la Val d'Aosta. Addirittura abbiamo testimonianza di un paio di distillerie, una in Sardegna e una in Sicilia, e famiglie che raccoglievano le vinacce dopo la vendemmia, le portavano a Campodolcino. C'era la coldera, che era un calderone che veniva posto sul camino, che per noi il camino è il frigolè, il camino.
Come è il camino?
Poi il frigolè. E poi con questi alambicchi molto semplici, molto rudimentali, si produceva quest'ottima grappa che veniva usata dai sommieri, dagli uomini che si occupavano di tenere pulita la strada o di fare la manutenzione sulla strada, per consentire il commercio con la Svizzera e poi i paesi della Germania e delle Fiandre. Mi viene in mente una cosa che potrebbe essere interessante. Questo rapporto con gli svizzeri, quindi in particolar modo col Canton Grigione, ma anche con la Mesolcina, perché sapete che Campodolcino è al di qua di...
Confina con Mesocco.
Confine di là, c'è cioè Mesocco, sì, c'è il Passo Barna, che noi chiamiamo Bardan. Voi chiamate Barna, poi c'è il Sancia, e tra l'altro mi viene da ridere perché anche non ci troviamo neanche d'accordo sul nome dei pizzi, però va bene, il Timun, per noi c'è un altro nome. Comunque i rapporti erano molto frequenti, perché qui i nostri contadini, gli uomini, andavano a fare i famei, cioè i tuttofare, lavoravano i campi in Mesolcina. Sappiamo anche che famiglie di Starlegia si sono poi trasferite a Mesocco, penso ai Mainetti, cognome Scaramella, Lombardini e tanti altri. Quindi i rapporti sono strettissimi. E allora, in tedesco Weg è la via.
Sì.
C'era questa figura che c'era sia Mesocco, che facevano i lavori su San Bernardino, Splügen, Schams, Coira, eccetera. E c'erano i Wegger, che erano gli stradini, per intenderci. E qua in dialetto noi diciamo il Weghe, per dire lo stradino. Per noi è il Weghe. Quindi...
Fantastico. E ho sentito anche che in quel di Splügen fanno una specie di resumé da...
Loro hanno questa festa carnevalesca, lo Spüri, e si vestono da orsi, si dipingono la faccia di nero con il carbone e poi mangiano questo piatto tipico, che è un uovo sbattuto con lo zucchero e il vino. Ed è un piatto molto ricco. Ed era l'alimento principe anche dei nostri sommieri, di quelli che trasportavano le merci o che pulivano le strade o rimuovevano la neve, eccetera. Da noi c'è la resumeda. Resumeda è un piatto proprio tipico della Valle Spluga, quindi anche qui c'è una contaminazione gastronomica, mangiavamo le stesse cose.
Grazie mille Enrica Guanella per questo breve viaggio storico-linguistico nella Valle Spluga. Grazie di cuore.
Niente, grazie, salut.
E allora salut e salut. Alla prossima.
La nostra ora dedicata agli 80 anni delle voci del grigione italiano termina qui. La prossima domenica scopriremo di più sui rapporti tra Grigioni e Valtellina, in compagnia di Marco Petrelli e Alessandro Tini, che saranno insieme a me al caseificio del Gottardo in diretta per l'ultima puntata di questa serie dedicata proprio alle perle delle voci del grigione italiano.
Ottant'anni di Voci del Grigione Italiano.